Prima domenica di Quaresima, ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 4, i versetti 1-11. Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana. Sta scritto infatti, il Signore, Dio tuo, adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Dal libro della Genesi, secondo capitolo, versetti 7-9, terzo capitolo, versetti 1-7. Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo, e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi, il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, è l'albero della conoscenza del bene e del male. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto, e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino?» Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto, non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto, anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora gli si aprirono gli occhi di tutti e due, e conobbero di essere nudi. Intrecciarono fogli di fico e se ne fecero cinture. Dalla lettera ai Romani, capitolo 5, i versetti 12-19. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo. E anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti. e nel caso del dono, non è come nel caso di quel solo che ha peccato. Il giudizio infatti viene da uno solo ed è per la condanna, il dono di grazia invece da molte cadute ed è per la giustificazione. Infatti, per la caduta di uno solo, la morte ha regnato a causa di quel solo uomo. Molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Discenda su di noi la sapienza dello Spirito Santo e con la sua intelligenza ci guidi a quella comprensione che è camminare ogni giorno incontro al regno di Dio. Amen. Un saluto a quanti ci seguiranno attraverso la rete, attraverso la radio al servizio della Divina Misericordia di San Giovanni Rotondo. Oggi inizia la Quaresima, prima domenica di Quaresima, e il messaggio di questa prima domenica ci aiuta a impostare in modo autentico la nostra vita di credenti. Molti cristiani, infatti, credono di poter accaparrare in qualche modo Dio con le loro pratiche, ottenendo favori, sicurezze per la vita terrena. E forse anche la Chiesa può cedere alla tentazione di appoggiarsi ai mezzi umani, diventando così una potenza e una società di questo mondo, anziché essere l'umile serva del Signore, che si fida soltanto della parola di Dio. L'uomo moderno è sempre più sicuro dei risultati delle scienze e della tecnica, e ormai non pensa più ad accaparrarsi Dio, perché attraverso la tecnica, con i propri mezzi, può procurarsi ciò per cui prima ricorreva a Dio. Dio dunque non interessa più. La tecnica per l'uomo ha il valore di aiutarlo a dominare, a trasformare, a utilizzare la natura. E dunque la sua tentazione è l'ateismo. Dio è ormai senza significato, un essere inutile. Oggi Cristo si presenta a noi nella Quaresima come il lottatore vittorioso che ci libera da tutte le nostre false sicurezze, da quelle ipnosi idolatriche, e ci insegna a porre il nostro punto di appoggio in Lui e nella Sua parola. La Quaresima sarà così il segno sacramentale della nostra conversione, per il dono di una cresciuta conoscenza del mistero di Cristo. Così ci fa pregare la preghiera di Colletta, la prima. O Dio nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione, concedi a noi, tuoi fedeli, di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Per Cristo nostro Signore. All'inizio della Quaresima, dunque, siamo chiamati a prendere coscienza del significato di una vita di fede nella dipendenza assoluta dall'Evangelo. Questa è la vita del cristiano, che ripete l'esperienza di Gesù, ovvero fedeltà assoluta a Dio e anche all'uomo, libertà nell'uso dei beni di questo mondo, usandone senza idolatrarli, libertà da una fede miracolistica che fa evadere dagli impegni concreti per i quali Dio ha posto l'uomo in questo mondo, e libertà da ogni trionfalismo ecclesiale. Vivere la fede non significa adoperare Dio per le nostre ambizioni, i nostri interessi, ma significa metterci sulla strada della continua conversione di noi stessi a Dio. Questa è la strada del deserto, lungo la quale l'uomo sperimenta la propria insufficienza e la tentazione. Gesù oggi dunque con la sua parola, col suo stile di vita, ci dice che il senso della vita umana si realizza nella comunione con Dio, attraverso la rinuncia ad ogni idolatria dell'uomo e di ogni mezzo umano, fidandosi soltanto della parola di Dio. A questo punto, ecco dunque l'impatto con la mondana mentalità dell'uomo. Si impone la scelta necessaria della croce, perché il mondo rifiuterà sempre chi denuncia le sue ambiguità e le sue insicurezze. Ma proprio nella morte del giusto, Dio ha posto la salvezza del mondo stesso. Ci fa pregare il prefazio. Gesù, vincendo le insidie dell'antico tentatore, ci insegna a dominare le seduzioni del peccato, perché celebrando con spirito puro il mistero pasquale, possiamo giungere alla Pasqua eterna. Ma lasciamoci ancora guidare dall'eucologia. L'antifona d'ingresso, il Salmo 90, genere didattico sapienziale. Sono proposti i versetti 15-16. Egli mi invocherà e io lo esaudirò. Gli darò salvezza e gloria, lo sazierò con una lunga vita. Ecco risuonare l'ottimismo all'inizio della celebrazione liturgica. Questo salmo, molto pregato, conosciuto come il Qui Habitat, perché il pellegrino che si recava al Tempio e lì trascorreva la notte, in attesa di un oracolo del Signore, si metteva sotto la protezione divina. Lì, egli sapeva di trovare salvezza, liberazione, da ogni nemico, dalla malattia, da qualsiasi pericolo. Un salmo particolarmente conosciuto nei testi del Nuovo Testamento. Lo ritroviamo certamente nei sinottici. Il Satana lo utilizzerà anche per tentare Gesù, che reagirà, ribadendo ancora la fede nella provvidenza divina, escludendo ogni aspetto magico e ogni pretesto per costringere il Signore a compiere miracoli. La liturgia giudaica e quella cristiana lo propone come preghiera serale. Lo ritroviamo infatti in quella cristiana, nella compieta, la preghiera dopo i secondi vespri della domenica. Nei versetti liturgici il Signore proclama per bocca di Cristo, l'orante dei salmi in Quaresima, che egli esaudirà sempre chiunque lo invocherà. Tanto più ascolterà il Figlio, che è il sommo epicleta del Padre nello Spirito Santo. Il Signore lo sottrarrà da qualunque pericolo, gli conferirà la sua gloria e gli angeli che si accostano come al re, servono come Dio, il tentato che è ormai vittorioso. È dunque la gloria del Padre, destinata al Figlio, a cui il Figlio ha diritto e a cui il Figlio ammette anche gli uomini, donando lo Spirito Santo. Il canto all'Evangelo, Matteo, capitolo 4, il versetto 4b. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. La citazione, che poi riprende anche Deuteronomio 8.3, la ritroviamo anche nell'antifona alla comunione, dà il tono non soltanto alla celebrazione di oggi, ma anche a tutta la Quaresima. Nell'Evangelo di oggi la parola pane è accentuata, è il corpo di Cristo che si mangia ascoltando, diranno i padri. Il cibo divino sempre indispensabile, ancor più nella tensione spirituale della Quaresima. Nell'antifono alla comunione, la parola si mangia con la bocca del cuore nostro. Essa è corpo di Cristo che nutre, si prolunga nel pane e nella coppa, e nel corpo di Cristo, che è la Chiesa Madre. In questa triplice, unitaria, divina comunione, il dono dello Spirito Santo, il solo che ponga in comunione con il Signore la parola del Padre, la testa del suo corpo sacrificale, che è la Chiesa sposa. Dunque, autentica la celebrazione che da Dio accetta le realtà e le conseguenze di vita. La vittoria di Cristo tentato è la vittoria di tutti i fedeli, e questo sano ottimismo ci fa proseguire verso la casa del Padre che attende tutti i figli battezzati. La grande, dunque, e santa Quaresima, per la sua solennità, si distingue non soltanto per l'impegno ascetico, lo sforzo personale, ma è soprattutto accoglienza e sviluppo della vita divina germinata in noi mediante il battesimo. Per questo motivo il clima quaresimale non è triste, pesante, lugubre, ma altamente gioioso, perché si riflette la gioia pasquale. Ci fa pregare il prefazio di Quaresima. Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di preparare con gioia, purificati nello spirito, alla celebrazione pasquale, perché assidui nella preghiera e nella carità operosa attingano ai misteri della redenzione e la pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Salvatore. Dunque, tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia alla celebrazione della Pasqua. E ricordiamo la tradizione liturgica bizantina che parla della santa e grande Quaresima come di un tempo di radiosa tristezza. Ma tutto questo non è frutto solo del nostro desiderio e del nostro impegno. È soprattutto dono gratuito di Dio Padre che in Cristo, nell'amore dello Spirito Santo, ci comunica. La duplice indole della Quaresima, dunque, come tempo prepara la resurrezione, come contenuti celebra la resurrezione. E soprattutto delle domeniche, così come lo afferma la Sacrosantum Concilium, Vaticano II, numeri 109 e 110. Il lezionario, nel tempo quaresimale, soprattutto nel ciclo A, esprime questi grandi temi. Nelle prime due domeniche, la realtà di Cristo come uomo orientato all'adempimento della volontà del Padre. Nelle altre tre, Cristo che agisce con segni di salvezza. Questa domenica, centrata su un episodio temibile della vita del Signore, apre le domeniche quaresimali ed è la presentazione di quell'ottimismo evangelico. La vittoria del Signore contro Satana è infatti una stupenda pagina della teologia della storia. Il contesto della pericope evangelica è il battesimo nel Giordano. Poco prima, infatti, noi ritroviamo Gesù che riceve il battesimo. Poi, successivamente, troveremo l'inizio della predicazione in Galilea. Ricordiamo quanto abbiamo ascoltato nella prima e terza domenica per l'anno. Matteo amplia la breve informazione di Marco sul digiuno di 40 giorni nel deserto. Anche Luca. Tutti e due, Matteo e Luca, narrano di una triplice tentazione. Ora, una fonte comune non è ovvia, e se eventualmente c'è stata, certamente è stata sfruttata con una certa libertà. Certo, le citazioni bibliche sono identiche sia in Matteo che in Luca, anche se l'ordine della seconda e della terza tentazione, come presentato da Matteo, è invece invertita nell'Evangelo di Luca. L'ordine del primo evangelista sembra aver scelto un crescendo. L'episodio non può tuttavia essere preso come una narrazione storica, nel senso stretto della parola. Pensiamo ad alcuni dettagli, come la levitazione del Salvatore da parte del diavolo sul pinnacolo del Tempio, la visione di tutti i regni della terra in cima al monte, pur altissimo, ma è certamente una composizione letteraria, ma non soltanto, pur ben elaborata, capace di mettere in risalto e di drammatizzare la figura di Gesù. L'accostamento poi di questa pagina evangelica con il terzo capitolo della Genesi e soprattutto con i capitoli 6-8 del Deuteronomio, più volte citato nel racconto, ha indotto vari esegeti a scorgere qui quello che è chiamato un Midrash aggatico, ovvero una narrazione che vuole stupire, vuole attirare fortemente l'attenzione dei lettori. Si rifà la narrazione comunque ad una esperienza reale di Gesù. L'esperienza poi non è circoscritta a un solo momento della sua vita, ma anzi la abbraccia interamente. Pensiamo al Getsemani, quando Gesù chiede al Padre il trapasso di quel calice della passione, siamo a Matteo 26, e Gesù sulla croce, Matteo 27. Dunque, nel parlare delle tentazioni di Gesù, l'Evangelista ha una visione molto ampia, ma non soltanto della vita di Gesù, ma anche a quella del popolo di Israele, che già nel deserto del Sinai, per ben 40 anni, era stato messo alla prova da Dio, la fame, la sete, i serpenti, eccetera. Ma più di una volta non è stato capace di mantenere una fedeltà. Sia Israele che Gesù poi hanno avuto in quelle diverse prove una, potremmo dire, verifica di quella che era la loro comprensione, il loro cammino di fede. Le tentazioni di Gesù, in numero di tre, rivelano certamente il valore simbolico, la pienezza della prova e di conseguenza anche la perfezione di chi la supera. Chi collabora con Dio deve dar prova di abbandono, di fiducia al suo volere. In questo è la differenza con Israele, che troppo spesso invece non si è affidato a Dio, ma è caduto nella tentazione. Gesù invece ha sempre vinto. La fede non ha bisogno di prove, ha il suo fondamento nella parola di Dio. Il titolo che abitualmente viene dato a questo brano, Le tentazioni di Gesù, non è proprio dei migliori. Un titolo più consono all'esperienza biblica, sarebbe il figlio di Dio messo alla prova. Lo scopo del brano, infatti, non è tanto di vedere se il Satana, il diavolo, riesca ad adescare Gesù in questo o quel peccato, ma vuole piuttosto presentare Gesù come figlio di Dio che, come noi, è stato provato in ogni cosa, ma ha vinto, perché non è caduto nel peccato. Lì dove Israele aveva fallito, Gesù invece ha vinto. La versione di Marco, che abbiamo già detto essere molto breve, confrontata con Matteo e Luca, è un racconto lineare, senza dialoghi. La versione di Matteo e Luca, che si allontanano da Marco, attribuite a questa fonte Q, che dovrebbe essere all'origine, ha un'introduzione narrativa, tre dialoghi con il diavolo di Gesù e una conclusione. In ciascuno dei dialoghi il diavolo presenta una prova che Gesù supera con una citazione dal Deuteronomio capitolo 6-8. La citazione corrisponde a quella della traduzione dei 70. E questo ci indica anche che forse il testo è stato composto in greco sulla base della Bibbia greca. Se poi la storia risalga a qualche scriba giudeo-cristiano o lo stesso Gesù, beh, questo non ci è dato sapere. Negli appunti troverete poi alcune riflessioni, alcune note per approfondire la prima lettura, il libro della Genesi, nel brano dove Dio viene esaltato nella creazione dell'uomo, e lì anche l'uomo cade nel peccato, creando quel disordine che ora esiste nel mondo. Ma continuiamo con l'Evangelo. Cosa possiamo aggiungere al nostro brano? I versetti 1, abbiamo detto, sono di versetto 1 con una introduzione, ci presenta Gesù che dopo il battesimo è condotto nel deserto per essere tentato. Innanzitutto Matteo non chiama Messia un altro titolo, ma fa riferimento a Gesù, il quale è l'uomo che come noi è tentato. È quel Gesù partorito da Maria, come egli, Matteo, aveva esposto nei capitoli inerenti alla nascita e fino al battesimo. Da notare il passivo della divinità, fu condotto. Gesù non va nel deserto di sua spontanea volontà. Lo stesso Spirito che aveva reso possibile la sua generazione, che era sceso su di lui al battesimo per mostrare il compiacimento del Padre, ora lo conduce nel deserto, come aveva condotto Israele. Ricordate Deuteronomio 8, versetto 2. Ora, secondo la tradizione, luogo delle tentazioni è la zona desertica intorno a Gerico, il deserto di Giuda. Non siamo lontani dal luogo del battesimo. Gesù è lì per essere tentato. Ed è interessante il verbo peirazo che Matteo usa. Peirazo ha un duplice significato, quello di mettere alla prova, di saggiare dunque, e quello di far deviare dalla retta via. Ora, nell'Antico Testamento, tentare o mettere alla prova si riferisce a quel procedimento per cui la controparte, ad esempio, di un contratto, di un'alleanza, è attentamente esaminata per stabilire la fedeltà nell'osservanza dell'accordo. Nel contesto dei rapporti tra Israele e Dio, questo procedimento rivela se Israele è stato fedele o meno. Dio può mettere alla prova Israele, ma Israele non può mettere alla prova Dio. Le tentazioni dimostreranno la fedeltà di Gesù, il Figlio di Dio. E dunque nel nostro brano il secondo significato prevale, e tuttavia non dobbiamo escludere il primo a motivo di quella allusione a Deuteronomio 8:2. Ma che cosa significa che Gesù può essere tentato? Intanto notiamo che la tentazione è voluta dal Padre, cioè il Padre la permette e lo Spirito accompagna Gesù, che non resiste. Dunque, la tentazione è da accettare. Così scriverà Giacomo nella sua lettera ai suoi compagni di comunità. La tentazione è da accettare come gioia, perché la fede genera la pazienza. E chi sta in queste condizioni è perfetto ed integro, in nulla lasciato indietro. La riflessione apostolica poi aggiunge quello che è il nucleo sostanziale della spiegazione che la Chiesa antica aveva compreso. Soltanto se tentato il Signore può realmente aiutare gli uomini che sono tentati. E per operare questo egli, scrive l'autore della lettera agli ebrei, in tutto come noi fu tentato, salvo il peccato. L'immenso richiamo a noi, dunque, voi siete quelli che perseveraste con me nelle tentazioni mie, se vogliamo avere parte intera con lui. L'altro personaggio, il Diabolos, qui si insinua colui che è sempre in agguato. Il tentatore, come già contro Adamo, contro Eva e poi contro tutti i fedeli del Signore. Il tentatore ha tre nomi di morte. Innanzitutto, tentatore, che chiede a Gesù un inutile prodigio. Chiede infatti di usare per sé dei suoi poteri. Poi, diavolo, alla lettera diaballo, è il divisore. E come tale chiede a Gesù di separarsi dal Padre. E poi è il Satana, aramaico Satana, ebraico Satan, il nemico. E qui si ripercorre il libro di Giobbe. Il Satana è l'accusatore, colui che vuole la rovina dell'uomo e vuole rovinare il disegno divino. Dunque, tentatore, diavolo, Satana. Al versetto 2 ritroviamo la tentazione, 40 giorni e 40 notti. La tentazione è preparata dal digiuno. 40 è il tempo dell'attesa, in preparazione alla prova. Gesù segue qui l'esempio dei padri. Ricordiamo Mosè che digiuna 40 giorni sul monte prima di ricevere la legge santa, Esodo 34, 28 o Deuteronomio 9, 9. E dopo che dinanzi al tradimento del popolo spezza le tavole, il popolo aveva forgiato il vitello d'oro. Ebbene, dopo aver rotto quelle tavole, distrutto il vitello, punito il popolo, ritorna sul monte e ripete il digiuno, Deuteronomio 9:18, prima di ricevere nuovamente le tavole. Ma arriviamo alle tentazioni. Abbiamo detto tre tentazioni, numero che indica la perfezione, della tentazione a cui il Signore è sottoposto. Tentazione che avrà il culmine alla croce. Scendi dalla croce, salvati se sei figlio di Dio. Le tre tentazioni possono essere sintetizzate come tentazione sull'uso del potere, un potere infatti che qui viene sollecitato ad essere usato per le necessità ordinarie, materiali di Gesù, ha fame, e quindi trasforma queste pietre in pane. Ma da notare l'introduzione, se sei figlio di Dio, ma Gesù al battesimo è stato proclamato figlio di Dio. Ecco la radice di ogni tentazione, quella che è ancora per noi oggi. Noi, resi da Dio suoi figli nel battesimo e segnati dalla sua croce, qui siamo messi alla prova. Figli di Dio. Da notare che è detto proprio dai demoni, primariamente, poi anche dai discepoli, e sarà la proclamazione di fede di Pietro, capitolo 16, versetto 16. E anche la domanda del sommo sacerdote, dici, se sei figlio di Dio? E Gesù risponderà con decisione ed estrema chiarezza, così come sarà la proclamazione al centurione sotto la croce. Dunque nessuno ne dubita, ma il tentatore obliquamente accusa il padre di aver mentito al battesimo. Ma che cosa deve fare Gesù, il figlio di Dio, per dimostrare di essere tale? Poca cosa. Tramutare queste pietre in pane. Ma il gesto pone invece un segno di sfiducia nel padre, che si rivelerebbe incapace di procurare cibo per il figlio. E ricordiamo che questa è stata la tentazione a cui Israele non ha saputo resistere. Nel deserto, Israele, figlio di Dio, non ha avuto fiducia nel padre. Ha mormorato contro di lui: abbiamo fame. Gesù deve dunque dare inizio a un qualcosa che lo pone contro il Padre. L'imperativo aoristo del comando di vuole dunque impegnare Gesù contro il Padre. Ma Gesù risponde, sta scritto, o meglio, è stato scritto da Dio, siamo quindi ancora dinanzi a un passivo della divinità. Gesù prende la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, e oppone alla tentazione quell'ammonimento, quella riflessione di Mosè a Israele riguardo proprio all'episodio della fame. Sa che ogni parola di Dio per Gesù è davvero una promessa che non viene mai meno. Ma anche la seconda tentazione non è meno insidiosa. Viene chiesto a Gesù di dare un segno spettacolare e convincente che forzerebbe la fede nella sua messianicità. Dalla mancanza di fiducia della provvidenza, il tentatore passa ora a una eccessiva fiducia, che comunque mette sempre alla prova Dio, una cosa che è severamente condannata dalla Scrittura. Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Dunque, il tentatore, il Satana, il Diabolos, conduce Gesù con sé. Lo pone in alto. Da notare il verbo paralambano, che indica la consegna, e alla lettera è quella che il Padre e lo Spirito fanno di Gesù al diavolo, che ne può disporre. Ma mentre il Signore ha assunto a sé il popolo per donargli la grazia dell'alleanza al Sinai, adesso il medesimo Spirito permette che Gesù sia catturato fisicamente e venga ancora provato. Un atto di violenza che avrà il suo seguito nella passione e nella croce. Ma il diavolo ancora mostra la conoscenza dei testi messianici, biblici in particolare, messianici in particolare, e li applica. Cita qui il Salmo 90, il salmo che poi troveremo diverse volte nel nostro brano. Gesù, la parola vivente del Padre, conosce molto bene la Scrittura e come deve essere applicata. Beh, ricordiamo quanto abbiamo detto nelle domeniche passate a proposito del discorso delle beatitudini. Avete inteso, ma io vi dico. Con pazienza, qui Gesù respinge ancora la tentazione citando la Scrittura. Questa volta cita Deuteronomio capitolo 6, il celebre brano dello Shema Israel, ascolta Israele, che diventerà poi la preghiera quotidiana del pio israelita, la preghiera che manifesta quell'amore verso il Signore che è fedele e che non va tentato, come invece era accaduto nel giorno di massa nel deserto, Esodo 17, 7. Dunque, tentazione, prova. E Gesù la subirà nuovamente. Scendi dalla croce. Qui il diavolo fa ancora una volta quella che possiamo definire una incitazione a mettere duramente alla prova Gesù. Il monte alto, da cui può dominare tutta la geografia del luogo, tutte le terre. Che cosa gli viene offerto? Potenza politica, potere sconfinato, successo militare, tirannia sugli uomini, è il sogno dell'impero universale, quello che tanti popoli, dagli Assiri, dai Persiani, dai Greci, da Roma e via via fino ai giorni nostri. Ma la menzogna del diavolo qui è spudorata. Tutto questo mi è stato dato e io donerò a te. E la menzogna è nell'attribuirsi la sovranità come se avesse fonte da lui. Ma tutto il potere è stato rimesso ai fini della salvezza degli uomini solo al figlio dell'uomo e direttamente da Dio. Ecco dunque la prova. Non tanto il Satana vuole informarsi sulla qualità di figlio di Dio di Gesù, ma lo vuole far deviare dal piano divino, scegliendo la via di un messianismo terreno. E sappiamo quanto dura sarà questa prova, che Gesù dovrà superare anche nei confronti dei suoi discepoli, che cercheranno in tutti i modi di piegarlo, così come gli uomini, l'umanità, ancora oggi vuole piegare il progetto di salvezza a quella invece che è progetto di uomini. Satana mira a possedere il cuore dell'uomo. Il tentatore, infatti, dà per avere. Il suo non è certamente un dono gratuito né disinteressato. Egli, infatti, intende far da padrone della vita delle persone e ricevere da loro il massimo onore che è appunto l'adorazione. Allora Gesù rispose: vattene, Satana. Sta scritto infatti: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Finalmente Gesù, con una parola che non ha precedenti in severità, ordina al demonio di allontanarsi. Il nemico è smascherato, è cacciato via. E ricordiamo come anche Pietro, che aveva tentato di distogliere il maestro da quella via messianica della croce, riceverà anche lui il titolo di Satana. Contro il diavolo, comunque, si rivela micidiale l'arma della scrittura, e il Signore lo ha dimostrato e ci invita ad armarci di essa per sempre. Per la terza volta Gesù cita la scrittura e per la seconda volta il Deuteronomio, nello stesso contesto della citazione precedente. La prostrazione, il servizio liturgico è dovuto solo al Signore. È lo stesso credo proclamato ogni giorno da Israele, la cui fedeltà non è sempre stata autentica e spesso macchiata da compromessi, in Gesù invece è autentica e grande. Ma nella stessa fede di Gesù si deve rispecchiare anche la fede della Chiesa, che continua la missione di Gesù, e dunque la fede di tutti noi che siamo la Chiesa. E in questo senso noi comprendiamo il valore dell'unzione, quella sul petto che riceviamo nella liturgia battesimale, lì dove si esprime il dono di Cristo che ci unge per metterci in grado di sfuggire alla presa del tentatore, mantenendo il nostro orientamento verso il Padre. Siamo come dei lottatori unti per vincere la stretta micidiale dell'avversario. Il Signore ci dona tutto ciò che ci serve per poter vincere. Ecco la conclusione. Il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Luca annoterà poi preziosamente che il diavolo si allontanò fino al Kairos, ovvero il tempo stabilito da Dio, che è quello della croce, lì dove il diavolo farà ripetere le tre tentazioni. Il servizio degli angeli e la diaconia, a cui Marco poi aggiungerà la compagnia delle fiere. Siamo alla riconquista del paradiso terrestre, che Gesù per noi vince. Gesù, accompagnato dagli angeli, per sottolineare quella realtà che il diavolo aveva millantato. Dio, invece, una volta che l'uomo supera la tentazione, quella di mettere se stesso al centro. Se Dio infatti è scelto con libertà, egli interviene poi a prendersi cura di chi lo ha scelto e consente che parta quella avventura della predicazione affidata a Gesù. Ecco dunque la fedeltà in Gesù che apre le strade a quella giustificazione, così come Paolo lo annuncia nella lettera ai Romani. Ma qui avremo tempo per approfondire nelle domeniche successive, non soltanto negli Evangeli, ma in tutte le letture che con abbondanza ci verranno offerti in questo periodo. Chiudo con la seconda preghiera di colletta. O Dio che conosci la fragilità della natura umana, ferita dal peccato, concedi al tuo popolo di intraprendere con la forza della tua parola il cammino quaresimale per vincere le seduzioni del maligno e giungere alla Pasqua della gioia dello Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen.